Lo avete sentito dalla sigla, lo avete sentito dalla promo già da alcuni giorni, questa è una nuova trasmissione. Una nuova trasmissione per informare, informarci in questa prima puntata per saperne di più. Magari in molti già conosceranno che cos'è la Cassa di Solidarietà dei Lavoratori di Luxottica, qualcun altro no, qualcun altro vuole maggiori informazioni. Allora inizia questo ciclo di puntate mensili di cui siamo ben felici di poterne parlare qui in studio con due persone a noi in realtà ben note, non è la prima volta che vengono i nostri studi. Saluto e ringrazio Fabrizio Campedella. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
E Paolo Chissalè. Ciao Paolo.
Ciao a tutti.
Allora, voi esperienze in Luxottica parecchie, nel mondo ricordo ancora il circolo dipendenti, no Fabrizio? Diverse volte ci siamo trovati qui per le iniziative.
Sì, in effetti per circa 20 anni ho fatto parte anche del direttivo del circolo, finché abbiamo dovuto lasciar perdere per...
Certo, però non è che avete mollato. Tu, Paolo Chissalè, e credo altre persone avete istituito. Beh, noi quando ci siamo trovati una sera per discutere delle ipotesi di questo programma, ci sono rimasto, perché effettivamente i numeri della Cassa di Solidarietà Luxottica, Paolo, sono... Io ci sono rimasto. Vuoi che perché sono fuori dal mondo lavorativo Luxottica, vuoi perché effettivamente non avevo idea di quella che fosse la portata. Ci vuoi spiegare quanti sono gli iscritti alla Cassa di Solidarietà dei Lavoratori Luxottica, Paolo?
Ad oggi sono poco più di 2200, 2210 esattamente.
Ecco, io pensavo che la Cassa di Solidarietà Lavoratori Luxottica fosse soltanto qui ad Agordo, invece assolutamente no. Tu ci hai detto più di 2000, su quanti stabilimenti? Cioè voi da Agordo gestite la Cassa di Solidarietà in...
Beh, noi siamo partiti con gli stabilimenti bellunesi, quindi Agordo, Sedico e Cencenighe. Poi l'abbiamo allargata una quindicina di anni fa a Lauriano e l'anno scorso siamo riusciti ad offrire l'opportunità anche ai lavoratori di Pederobba. Rimangono fuori i lavoratori di Rovereto, perché loro sono provincia autonoma, evidentemente non hanno sentito la necessità di questa, di questo servizio.
Allora, questo servizio, facciamo un pochettino un passo indietro, no Fabrizio? Iniziamo un po' a parlare di come è nata questa idea. Ecco, io non me ne vergogno, dal punto di vista ignorante penso Cassa di Solidarietà, ok, sarà qualche cosa, io verso qualche cosa per un fondo poi da dare in beneficenza. Questo è quello che potrebbe essere il mio pensiero, ripeto, così da esterno, così da profano, ma spiegaci un pochettino come è nata l'idea e che cos'è la Cassa di Solidarietà dei Lavoratori Luxottica.
Guarda, il tuo pensiero da profano in realtà ha preso nel centro, perché l'idea di creare la Cassa Solidarietà nasce circa, beh sì, ormai 20 anni fa. Noi tutti abbiamo la tendenza a dimenticare un po' il passato, no? 20 anni fa l'Italia era un po' in un periodo molto simile a quello che viviamo adesso.
Cioè, quali esigenze c'erano all'interno, quello che avete pensato voi?
Guarda, era difficile trovare lavoro, c'era un po' di crisi, c'erano situazioni abbastanza preoccupanti in giro, per cui si è cominciato a pensare perché non cercare di radunare i lavoratori delle grosse aziende che c'erano nel bellunese al tempo, per creare uno strumento che possa venire in aiuto, in soccorso dei colleghi quando si trovassero in difficoltà per particolari situazioni, problemi di salute, lutti familiari, altri casi insomma che si presentano nella vita.
Cioè colleghi all'interno dell'azienda, cioè i colleghi sono diciamo così più fortunati, che hanno un lavoro e che le cose gli vanno bene, creano questo fondo a favore di colleghi all'interno dell'azienda che possono avere bisogno, giusto?
Esattamente questo. Quindi al tempo nella piattaforma contrattuale del settore occhialeria è stata data questa possibilità a tutte le aziende bellunesi. Solo in Luxottica è stata accolta, perché delle assemblee che hanno spiegato l'idea di creare questa associazione sono state fatte così bene, secondo me, che i lavoratori si sono convinti. Oltre 600 hanno dato una preadesione per mettere in piedi questa cosa, certo. E da lì è partito tutto.
E l'azienda come l'ha presa, Paolo, quando voi siete andati a parlargliene di questa cosa qui? Insomma, perché noi lo sappiamo, esiste già la previdenza, quindi l'INPS, l'INAI, se si infortuni logicamente diritto a stare a casa, eccetera. Ma l'azienda come l'ha presa nel momento in cui avete proposto questa esigenza? Evidentemente hanno capito che ce n'era effettivamente il bisogno, come voi ritenevate.
Beh, diciamo che essendo un'iniziativa sindacale l'azienda l'ha un po' subita, però alla fine ha concordato che era un'iniziativa importante e hanno comunque dato il loro contributo, che continuano a dare sotto forma economica, quindi un versamento mensile a tutti i lavoratori che decidono di iscriversi, i 4,10 euro lordi, certo. Come contributo per la quota associativa. Poi ci danno un po' di logistica, le salette in quasi tutti gli stabilimenti dove ci siamo, e quindi
ecco. Io credo che Fabrizio, perdonami se sbaglio, ma la cosa forse più delicata sia capire su quali settori intervenire, perché si può aver bisogno di tante cose nella vita, no? Allora, io lavoratore verso qualche cosa, una somma mensile a cui mi viene aggiunta anche il contributo di Luxottica, mm-hmm. per fare fronte a cosa? Cioè, il mio contributo, aiutare solidarietà chi ne ha bisogno all'interno dell'azienda, ma in che modo? Voi che cosa coprite con questo fondo, con questa cassa?
Allora, tu all'inizio hai premesso un fondo di solidarietà per aiutare quelli che hanno dei problemi. Allora, la molla che ha spinto la creazione è stata senz'altro quella. Perché? Perché noi abbiamo vissuto nell'Agordino in questi ultimi anni situazioni drammatiche, situazioni tragiche, dove i nuclei familiari si sono trovati da un giorno all'altro a dover fronteggiare
imprevisti,
emergenze, la casa che brucia, il papà che muore lasciando figli piccoli, debiti, situazioni così sono sempre brutte da vivere. E in un territorio di grande sensibilità come il nostro, indubbiamente si scatenano sempre delle raccolte fondi, delle situazioni per cui la gente interviene, dà una mano, no? Quindi mettere in piedi un qualcosa all'interno dell'azienda che poteva avere un patrimonio economico da utilizzare anche per situazioni di questo tipo era la cosa fondamentale. È evidente che poi tenere legate a un'associazione delle persone per molti anni, perché noi riusciamo a stare in piedi solo per il fatto che i lavoratori continuano a versare la quota,
certo,
costantemente per mesi, anni, tante volte anche senza riceverne, senza richiedere contributi o senza riceverne, certo, niente in cambio, solamente per il fatto
si possono essere a fondo perduto,
esatto,
no?
Per il fatto che sanno che vengono aiutati degli altri colleghi più in difficoltà, e già questo per loro è
chiaro,
sufficiente, no?
Ma Paolo, la quota annuale di ogni singolo lavoratore qual è? Cioè, è commisurata a quello che si guadagna oppure è fissa?
No, è fissa. La quota è annuale, ma viene trattenuta mensilmente in busta paga, e la trattenuta è di 10 euro netti
al mese.
Se consideriamo il contributo aziendale, diciamo che il lavoratore tira fuori di suo circa 7 euro. Mm-hmm. E con 7 euro comunque ha di fronte un ventaglio di opportunità sì, sicuramente significativo.
Certo. Fabrizio, in un anno, ora non vogliamo entrare nel dettaglio dei singoli casi, no? Ma quanti casi di solidarietà vi trovate circa da affrontare e come vengono decisi? Cioè, perché voglio dire, uno può presentare, se io sono in difficoltà presento a voi una richiesta e voi credo la valutiate in base a dei parametri come standard, soggettivi, quali sono le cose che...
Allora, attualmente quest'anno noi abbiamo in corso 4 interventi di solidarietà e uno lo stiamo trattando proprio in questi giorni, stiamo raccogliendo la documentazione dalla socia che ha fatto richiesta. Nel corso degli anni c'è stata un'estrema variabilità, ci sono stati degli anni che non abbiamo avuto nessuna richiesta di intervento straordinario, degli anni che ne abbiamo avuto di più, dei lavoratori che abbiamo seguito per tanti anni che purtroppo la loro situazione di salute era irreversibile, per cui non son più fra noi, e i casi vengono trattati... Abbiamo un regolamento per quanto riguarda, diciamo, la documentazione che viene richiesta, nel senso abbiamo una documentazione standard che viene richiesta, da quella si parte per farci sopra un ragionamento, perché ogni caso è talmente diverso dall'altro,
certo,
che un parametro standard sarebbe impossibile da applicare. Certo che poi anche gli importi che vengono erogati, che siano economici o che siano aiuti di altro tipo... Anche lì vanno in base alla situazione di necessità, al singolo caso, tutto viene valutato,
chiaro,
internamente al consiglio direttivo con l'ausilio di consulenti esterni professionisti nei loro settori se c'è la necessità, comunque tutto quello che...
Ma Paolo, facciamo un esempio pratico, per esempio, cioè, se io sono iscritto alla Cassa di Solidarietà, no, e mi trovo in difficoltà, cioè, quali fattispecie ci sono, per esempio, per dire, cioè, cosa potrebbe venirmi diciamo così riconosciuto, perché magari io posso versare la quota e non sapere che magari posso chiedere l'aiuto per una situazione di difficoltà che ho, cioè difficoltà, voglio dire, esiste difficoltà e difficoltà, cioè fammi capire, se ho bisogno di una spesa medica, se ho bisogno di un intervento per un un avvocato per dire perché mi trovo in difficoltà una causa, sono delle fattispecie fattibili oppure no queste?
Allora, ci sono due aree macro in cui operiamo noi. La prima è quella di cui abbiamo parlato fino adesso, che sono gli interventi di solidarietà. Noi fino adesso ti posso dire a grandi linee quali sono le tipologie. Possono essere soci defunti che hanno lasciato la famiglia in difficoltà con una situazione debitoria pesante, con figli piccoli. Possono essere soci che hanno malattie degenerative, che sono costretti a lavorare a part time e non ce la fanno economicamente, quindi noi integriamo il reddito di questi soci, e questa è una.
È una tipologia importante.
Dall'altra parte, diciamo, però abbiamo, e questi sono casi che capitano raramente, però d'altra parte noi abbiamo delle prestazioni, diciamo, più per spese quotidiane, che ti elenco rapidamente. Sono delle spese sanitarie, per esempio, che possono essere visite specialistiche private, diagnostiche private, il dentista, lenti, la fisioterapia, articoli sanitari come tutori, plantari, eccetera. Poi abbiamo un regolamento specifico per rimborsare gli apparecchi e le dentiere, eroghiamo assegni di maternità per ogni figlio nato o adottato, eroghiamo contributi per l'acquisto di ausili per disabilità e delle borse di studio che noi chiamiamo contributi per spese universitarie, però fino adesso ne abbiamo erogati pochi perché forse lo strumento non è ancora ben conosciuto e quindi non viene utilizzato come potrebbe e dovrebbe essere.
Eh beh, però, cioè, Fabrizio, questo elenco di fattispecie mi porterebbe a capire che effettivamente sono cose abbastanza comuni, voglio dire, cioè se ne può effettivamente avere bisogno nella vita di tutti i giorni. E di questo tipo quante richieste avete? Immagino molte.
Beh, allora, se parliamo dell'ambito spese sanitarie, che rappresentano il grosso del lavoro che noi facciamo in contributi erogati e in ore di lavoro per seguire tutte le pratiche, riceviamo migliaia di richieste ogni anno dai soci.
Certo. Ma è riuscita ad evaderle tutte oppure no? Perché immagino.
Guarda, nel 2012 per spese sanitarie abbiamo erogato 121.000 euro.
A fronte di quante richieste circa ci siamo riusciti a soddisfarle tutte, bene o male, rientrano?
Sì, beh, siamo riusciti sicuramente a soddisfarle tutte quelle che
erano i requisiti.
Quelle che sono state presentate almeno nei termini previsti, chiaro. Perché
beh,
chiaro che...
Anche perché immagino anche che debbano essere coperti con i vostri fondi, cioè voglio dire, se uno chiede 1.000.000 euro e voi magari non ci arrivate, non è che potete inventarlo.
No, ma ogni tipologia di contributo che noi andiamo a erogare è normata da uno specifico regolamento, per cui il socio sa già fin dove si può arrivare e quanto può aspettarsi,
certo,
di rientro, che comunque son cifre significative, considerata anche la bassa entità della quota associativa mensile. Un socio che è iscritto da 5 o 6 anni sicuramente ha avuto più di ritorno che quello che ha pagato come quote associative. Noi ringraziamo sempre tutti i soci che continuano a rimanere iscritti per pura solidarietà, perché quelli sono la nostra spina dorsale.
Anche perché non si sa mai che magari domani se ne possa aver bisogno, magari oggi no, domani no, fra un anno, due anni no, ma voglio dire, se tutti ci danno una mano, vero, probabilmente le cose funzionano meglio. Paolo, come fate voi a informare tutti quanti? Perché mi viene in mente, Agordo è già lì, è difficile entrare cioè non potete fare passaparola, logicamente avete anche voi il lavoro, no? Com'è che fate?
E noi fino adesso abbiamo utilizzato fondamentalmente la bacheca, che la gente legge sempre meno, volantini sui tavolini della mensa, che la gente legge sempre meno da quando hanno acceso i televisori in mensa, che distraggono e va bene. Da qualche anno abbiamo un sito internet, utilizziamo un ufficio stampa per fare articoli sui giornali, per fare le conferenze stampa quando riteniamo necessario. Da pochi giorni, da un paio di settimane, abbiamo anche un blog e un profilo Facebook.
Mi sembra che comunicazione cerchiate di farla in maniera a 360 gradi, insomma, utilizzate poi anche adesso con la radio, speriamo di dare questo piccolo contributo per far sapere, no? Per informare, perché Fabrizio, credo non ci sia cosa peggiore di, non dico poi, vabbè, ognuno poi decide autonomamente, no? Secondo la propria coscienza, però essere informati, cioè sapere che questa è un'opportunità. 2300 è un numero elevato, però su quanti lavoratori complessivamente?
Potenzialmente negli stabilimenti italiani dove siamo presenti potrebbero essere altri 5.000 lavoratori interessati alla nostra proposta, se tutti volessero proprio, certo, accogliere la proposta che facciamo. Sappiamo che è una cosa irrealizzabile, forse impossibile, però almeno vogliamo che ci sia la consapevolezza che siamo presenti, cosa facciamo. Cioè, il fatto della comunicazione per noi è sempre stato un po' un cruccio, perché abbiamo sempre privilegiato di mettere il nostro impegno nel portare avanti bene la situazione, nel fare le cose, lasciando forse un po' indietro questo fattore della comunicazione, cosa che invece al giorno d'oggi è fondamentale, perché viviamo nell'epoca della, certo, bombardati di informazioni, e poi le persone si lasciano sfuggire le cose un po' più importanti magari.
Ma anche perché, Paolo, in questo caso comunque i mezzi ci sono, voglio dire, magari nella normale attività lavorativa si fa anche fatica, voglio dire, magari vabbè, c'è il volantino, però se non si legge il volantino si può andare a casa, c'è internet, si possono mandare le email, insomma si è tutti un pochettino più vicini, no, in questo senso, non è poi così.
Bisogna superare così la fatica difficile mentale, però, perché c'è una certa pigrizia a darsi una mossa. L'altro giorno parlavo con una ragazza, gli ho proposto l'iscrizione, lei mi guarda e fa: no, non so niente, ma quant'è che sei qua? 12 anni.
Vedi. però vedi, per avere la conoscenza bisogna effettivamente capire che è una cosa utile, perché se io capisco che è una cosa utile, dopo sì mi interesso, ok? Se superficialmente dico: ah, chissà cos'è sta cosa qua, di informazioni oramai ne riceviamo a milioni, no, oramai il giorno d'oggi. Perché se invece capisco che quell'informazione è utile per me, allora a quel punto lì riesco probabilmente anche a interessarmi. Ma in questo senso la vostra struttura, adesso siete qui in due, ma siete solo voi due? No, immagino, Fabrizio, nel senso che è una struttura così, spiegaci un po' come è articolata.
Allora, ascolta, sgombriamo il campo dal fatto che siamo dei dilettanti messi lì così a fare come hobby sta roba, no? L'associazione, come ogni associazione, è regolarmente costituita, ha un consiglio direttivo di otto persone, più uno che sono io, che sono il presidente. Quindi il consiglio direttivo è stato eletto dai delegati, mediamente una volta ogni mese e mezzo si riunisce per decidere cose varie che ci sono da decidere, insomma, tutto quello che c'è da fare, no? Poi abbiamo un'impiegata che lavora per noi part time, principalmente nell'ufficio di Agordo, perché gestisce tutta una serie di attività, però gira anche per i vari stabilimenti a fare i recapiti settimanali, okay, per la raccolta delle richieste di contributo. Quindi è una figura ormai molto conosciuta fra i nostri associati, è stata ben accettata. Oltre a questo, in giro per gli stabilimenti abbiamo ormai da tanti anni tutta una serie di colleghi definiti collaboratori, che non fanno parte del consiglio direttivo, sono soci della cassa, e si sono dati l'impegno di dare una mano a fare informazione.
Certo.
Prima che assumessimo l'impiegata facevano anche la raccolta delle richieste di contributo, e quindi sono state i nostri portavoce nei vari stabilimenti.
E quindi è anche facile, insomma, individuarvi. Allora, purtroppo abbiamo soltanto un paio di minuti, il tempo vola veramente. Allora, noi con questo qui è il primo, no, di questo ciclo di trasmissioni mensili, andremo di volta in volta ad affrontare determinate tematiche per far capire, proprio condurre le persone passo passo per capire quelle che sono le attività della Cassa di Solidarietà al Lavoratore Luxottica. C'è un appuntamento però, Paolo, molto importante, proprio per alcuni giorni, prima della fine di ottobre, mi pare, un'assemblea, perché ci accennava prima Fabrizio di come siete costituiti, e c'è anche un'assemblea come tutte le associazioni. E allora, in questo caso, l'appuntamento quando è e a che cosa serve, Paolo?
Allora, l'assemblea è l'organo sovrano della cassa, decide, approva i bilanci e discute le scelte politiche dell'associazione. L'assemblea è costituita da 50 delegati, quindi 50 persone che vengono elette da tutta la massa dei soci.
Ok. Perché sarebbe impossibile fare un'assemblea con 2.300 persone.
Fino a tre anni fa avevamo un'assemblea aperta a tutti i soci, partecipavano in 20 quando erano tanti. Abbiamo modificato lo statuto per cercare di potenziare il ruolo di questo organo. Ha una scadenza di tre anni il mandato, e scade la primavera prossima. Quindi noi adesso, entro la fine di ottobre, stiamo raccogliendo le candidature per i delegati che vogliono candidarsi ad essere eletti.
Quindi, e che cosa deve fare un delegato però?
Deve compilare un modulo di candidatura in cui mette i suoi dati, e lo fa lo trova sia sul sito sia sul blog, lo può stampare, lo compila, lo firma, e poi ce lo deve fare avere in Agordo entro il 31 ottobre.
Ma l'impegno di un delegato qual è in sostanza, proprio sinteticamente, Paolo?
Sinteticamente vuol dire partecipare una volta all'anno di norma all'assemblea, 3 orette di vita dedicate agli altri, a discutere di cose della cassa, approvare il bilancio e poi alla fine magari andare a berci qualcosa in compagnia.
Ed essere quindi partecipi anche quando si può e quando si vuole della vita dell'associazione, no?
Certo, questo è un ruolo fondamentale della democrazia interna.
Certo. Allora, siamo in conclusione. Fabrizio, vogliamo ricordare i vostri recapiti perché mi sembra importante. Dunque, all'interno di stabilimenti Luxottica abbiamo detto, sito internet, aspetta se me lo ricordo, www.csaluxottica.it?
Esattamente, questo è il sito internet. Poi abbiamo il nostro blog che è csaluxottica.wordpress.com,
sì,
e il profilo Facebook è facebook.com/csaluxottica.
Benissimo, beh, io vi ringrazio, è stato un piacere avervi qui ospiti. Approfondiremo questi incontri una volta al mese, appunto per parlare delle singole tematiche e conoscere quindi meglio la vostra attività. Grazie a Paolo Chissalè, a risentirci.
Grazie, ciao.
E grazie anche a Fabrizio Campedel. Ciao Fabrizio.